tante volte ci siamo detti, l'Antico Testamento in qualche modo descrive più profondamente i movimenti dell'umanità, di un'umanità aperta a Dio, al rapporto con Dio e alla trascendenza, ma di un'umanità molto più comune, più descritta nei suoi movimenti elementari, no? E in qualche modo poi il passaggio al Nuovo Testamento segna sempre la svolta cristologica, cioè il passaggio a una parola in più, no? Adesso si può dire in tanti modi, ma a quella parola in più che è Gesù, il Figlio di Dio, dunque a qualcosa che introduce una rottura, come abbiamo detto nella seconda lezione, la parola interrompe, no? Cioè la parola nella struttura umana è il modo in cui l'altro mi raggiunge, no? Ed è dunque la grande interruzione, l'invocazione, la domanda, l'intercessione, in tutte le sue forme, fino alla forma della legge, dicevamo, no? E allora è chiaro che Gesù, che è la parola di Dio, è in qualche modo questa grande interruzione, no? E quindi un po' gli elementi che avevamo messo in luce percorrendo i testi dell'Antico Testamento erano quelli legati al tema del desiderio originario, della cura di sé, della cura dell'altro, e di come questo può innescare tragedie o drammi, no? Cioè la tragedia comune è dell'essere umano come qualcosa di costoso, perché la cura di sé e la cura dell'altro non vanno in equilibrio da soli, no? C'è sempre un prezzo da pagare, no? C'è sempre una fatica da fare, no? Per quanto parziale, ragionevole, ma c'è sempre una fatica per tenere in equilibrio, no? Perché la cura di sé ha la sua verità nella cura dell'altro, perché l'unico modo per aver cura di sé è essere amati, e per essere amati bisogna che l'altro esista nella sua libertà, e quindi questo è, come dire, strutturalmente conflittuale in qualche modo, no? E quindi è strutturalmente costoso, ha sempre un prezzo, no? Non si può vivere in qualche modo a cuor leggero, e dall'altra parte questo può svoltare in dramma, ci diceva il racconto del peccato originario, no? Cioè può svoltare nei mille modi in cui si può rifiutare questo equilibrio, no? Far prevalere la cura di sé, ma anche far prevalere la cura dell'altro, no? Totalmente estroversi, investiti sull'altro, senza la minima consapevolezza di sé. Sono modi, insieme a molti altri, in cui questo prezzo da pagare si trasforma in un dramma, cioè in un male, no? In qualcosa che ricade in breve o in lungo tempo in un male. E dicevamo, questo meccanismo di equilibrio ha nella storia, nell'esperienza umana, appunto, come strumento regolativo la parola, no? Cioè la parola dell'altro è il modo in cui l'altro, la parola in senso molto ampio, non solo le parole verbali, no? Ma il modo in cui l'altro si apre e mi dice, mi lascia scorgere, mi lascia intravedere il desiderio, no? E dove quindi si può costruire un equilibrio per parole successive, no? E per questo da tanto tempo, in fondo, con l'altro riflettiamo su questa cosa fin dall'inizio proprio del percorso, le parole per dirlo sono così importanti, no? Cioè avere delle parole che non feriscono, che non escludono, che non rompono il dialogo, ma parole vere, contemporaneamente sopportabili, è esattamente il luogo dove un po' alla volta si può costruire questa possibilità di pagare un prezzo ragionevole per una vita umanamente benedetta, no? Che non è poco. E poi abbiamo visto un po' le varie forme che questa parola può prendere, appunto invocazione, richiesta, dono e legge, e in particolar modo la forma della legge, che porta con sé una deformazione, un dramma possibile, che è il dramma di chi trasforma la parola in una legge, che diventa una legge assoluta, no? Che diventa non più una parola di dialogo ma una parola di misura, si mette fuori, no? E misura la giustizia, l'errore del desiderio, eccetera, no? E dice questo sì, questo no, questo è giusto, questo è sbagliato, questo è buono e questo è cattivo, no? E di come questo è stato proiettato anche su Dio, trasformato in un giudice che stava fuori e che misurava sulle parole della dottrina e della legge, no? Non, in qualche modo non coinvolto. Il passo successivo era quel testo dell'Esodo che avevamo visto su Mosè, dove Questa parola dunque si colloca dentro, non più fuori, non è la parola di un giudice, ma è una parola di madri e di padri, no? Cioè di generazione, di coinvolgimento, di accudimento, no? Non di un rapporto semplicemente con l'altro, il desiderio di sé, il desiderio dell'altro come alla pari, ma in qualche modo un rapporto in cui io mi assumo una maternità nei confronti dell'altro, no? E che è il modo per essere coinvolti, una maternità che ha molte forme, no? Che non è necessariamente una maternità nella forma psichica della maternità, no? Ma che è il modo dell'aver cura, esattamente. E l'ultima lezione, quella del testo di Isaia, ci chiedevamo appunto se Dio non è fuori, non è un giudice, qual è il suo posto, no? Qual è la parola che Dio dice in qualche modo in questa relazione, no? Non è un caso che Dio, il padre di Gesù Cristo, noi lo chiamiamo padre, no? Cioè lo mettiamo all'interno di una dinamica di generazione, no? di aver cura, no? E dicevamo la volta scorsa il luogo di Dio è il luogo della simbolica, no? Dello sfondamento, cioè di ricevere i desideri ma anche mostrare che hanno un'altra dimensione, che c'è di più di quello che noi supponiamo ci sia, no? E in qualche modo questa sfida è quella che la filosofia chiama la sfida della trascendenza, eccetera, ma possiamo dirlo in linguaggio filosofico, ma è proprio una parola che interrompe, che sfida ad andare oltre, a tenere aperto questo processo, no, di equilibrio, a non chiuderlo nemmeno sugli errori, no, a non rimanere piegati su una ferita ricevuta o su un errore creato, perché questo orizzonte di Dio sfonda la possibilità, no? In questo senso una simbolica, no? La simbolica è ciò che apre a un'altra dimensione, che butta al di là, no? che fa vedere attraverso, dentro e attraverso le cose, no? E quindi arriviamo proprio, cioè, al cuore della faccenda. Ed è bello che ci arriviamo nei pressi di Pasqua, in qualche modo, come in tutta la scrittura si mostra, Dio non dice semplicemente delle cose, no? Non annuncia delle verità o delle leggi, la sua parola è sempre parola creatrice, no? Fin dal primo libro della Bibbia Dio disse sia la luce e la luce fu, no? Una parola, oggi si direbbe tecnicamente, performativa, cioè che fa quello che dice, ma non per coerenza o perché è bravo, no? Ma perché è una parola potente, no? È una parola che quando dice una cosa e l'afferma, quella cosa è realtà, no? E diventa realtà. E allo stesso modo, appunto, fa quello che dice perché c'è una corrispondenza perfetta tra la sua parola e l'equilibrio, se volete ve lo dico in termini spirituali, che uno in genere capisce meglio, no? In Dio la Trinità, le tre persone della Trinità sono tre persone, ma tutti Dio allo stesso modo, sono lo stesso Dio, un unico Dio, no? Sono uno e trino, che vuol dire esattamente che non c'è distorsione, no? Che non c'è distanza tra il Dio in sé, il Dio che parla e il Dio che agisce in questo processo, no? Che non c'è mai uno squilibrio tra la cura di sé e la cura dell'altro, no? Questo vuol dire l'esperienza trinitaria, no? Allora, da questo punto di vista, dopo aver rimuginato abbastanza lungo quando preparavo questa cosa, perché non sapevo bene, però mi sembra che, poi ho scelto questo, mi sembra che bisogna andare in medias res, cioè possiamo sentire, potremmo leggere mille brani di Vangelo su questa faccenda, per vedere come Dio, come Gesù è la parola di Dio, no? È quella parola che interrompe e fa questo equilibrio, no? Per esempio tutti i testi dei miracoli sono testi costruiti su questa struttura qua, no? Gesù fa sempre i miracoli parlando e poi toccando, no? Usando le mani, e la sua parola è una parola che ristabilisce un equilibrio, no? Chi è cieco vede, chi è paralitico cammina, no? Cioè ristabilisce una possibilità, no? Di aver cura di sé e di aver cura degli altri. Però è chiaro che il punto qualificante, il punto duro, il nocciolo di questa faccenda sono i racconti di passione, no? È la morte di Gesù, che corrispettivamente all'aver pensato Dio come un giudice fuori da questa dinamica, ci sono stati quasi sempre presentati come Gesù che annulla se stesso, no? Che ha talmente amore per noi che azzera sé, no? Come se l'ideale non fosse l'equilibrio tra la cura di sé e la cura degli altri, ma l'azzeramento della cura di sé, che è una deformazione molto pesante che nella storia del cristianesimo c'è stata, no? In realtà il racconto della morte di Cristo, che ovviamente è qualificante in tutta la sua storia, in questa logica, in questa lettura, no? È un racconto di grande equilibrio, no? C'è un equilibrio perché non a caso gli evangelisti ci raccontano che Gesù muore e risorge, eh? La fine è che Gesù ascende al cielo, ma l'evento è la morte e risurrezione, e cioè il prezzo del sacrificio non è l'azzeramento di sé, ma è lo sfondamento radicale di sé. Cioè è passare dalla vita che lui aveva alla vita del suo corpo glorioso, no? È la resurrezione e la restituzione di sé in un'altra forma, no? È un sé totalmente ricevuto, no? Quindi totalmente trasformato, ma assolutamente lo stesso sé, no? Per cui ha le piaghe come prima della resurrezione, per cui lui riconosce i suoi, anche se i suoi non lo riconoscono o faticano a riconoscerlo, eccetera, no? Allora, da questo punto di vista, è veramente Gesù accetta fino in fondo la sfida posta dal Padre, di sfondare, di andare oltre, e andando oltre viene risuscitato, no? Cioè diventa il vivente, quello che non muore più, no? Cioè supera anche la struttura della morte, no? Che è l'ultimo passo di fronte al quale ciascuno di noi non può aver cura di sé fino in fondo, no? Perché non si può, non si guarisce, no? Allora, da questo punto di vista, ovviamente, ho deciso di percorrere con voi brevemente una parte del racconto di Passione, la parte finale, e l'ho preso dal Vangelo di Marco per una serie di considerazioni, che non è il Vangelo che si legge quest'anno, ma per una serie di considerazioni, perché Marco è il Vangelo più sintetico, più asciutto, no? Dove è più facile riconoscere la struttura fondamentale del racconto, no? Perché c'ha pochi fiocchi, fiocchetti e fiocchettini, è molto essenziale, è ridotto all'essenziale, pone gli avvenimenti in modo molto secco, no? Con una frase, due frasi, e quindi ci consente di riconoscere bene lo scheletro del racconto, perché c'è poca roba intorno. Ovviamente l'invito è a magari trovare un tempo questi giorni prima di Pasqua per leggere gli altri racconti o ascoltarli, no? Nella lettura che ne verrà fatta anche domani nel passio, eccetera, in qualche modo con le stesse orecchie, cioè provando a ritrovare lo stesso ritmo anche negli altri racconti dei sinottici. Il capitolo 15 di Marco, all'inizio c'è il piccolo 5 versetti del dialogo tra Gesù e Pilato che dal mio punto di vista introducono un altro tema, quindi le lascerei, comincerei dal versetto 6. Dice così: a ogni festa egli, Pilato, era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta per voi, che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: ma che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Non lo leggo tutto di fila perché è lungo, leggo una scena alla volta per la struttura del racconto. E questa è la prima scena, no? Che è una scena che ci abbiamo tutti nelle orecchie, che però è veramente nel Vangelo di Marco è molto secca, no? E ci sono, se ci pensate un attimo, tutti i termini della questione come siamo andati visitandoli fino adesso, no? La questione è la libertà, no? Chi devo mettere in libertà? No? Che è la vera questione dell'essere umani, no? Come si fa a essere liberi dal bisogno di aver cura di sé e dalla necessità per questo di pagare un prezzo alla cura degli altri, no? Poi possiamo fare 3000 ragionamenti filosofici sulla libertà, no? La storia dell'umanità ci si è accanita, non è un caso che è un tema classico, e poi ci sono le libertà personali, i diritti, la libertà politica, le libertà civili, ci sono 1000 aggettivi, 2000 ragionamenti, ma perché è chiaro che il nucleo fondamentale è questa cosa qua, no? Perché questo è la matrice della tragedia di essere umani, no? Stiamo strutturalmente relazionali, cioè non siamo strutturalmente liberi, non in senso filosofico, ma non possiamo fregarcene di tutto il resto, che sia il pianeta, gli altri, chi mi vuole bene, chi non mi vuole bene, mio zio, mia nonna, cioè non possiamo dire io mi basto, perché anche per puro, noi diremmo, egoismo, solo per poter star bene io, di qualcosa ho bisogno, perché non io, il mondo, le cose, il cibo, il calore, gli affetti, eccetera, non io mi serve. E la grande questione è quale prezzo sono disposto a pagare per ciò che mi serve, quale libertà posso percorrere, fino a dove posso essere libero, no? O che cosa vuol dire percorrere questa libertà? Questa è la grande questione, no? E Pilato, che in questo racconto fa la parte, noi diremmo oggi, del flusso narrativo, cioè della coscienza esplicita, eh? Pilato è figura molto moderna, amata dai moderni, perché non è così cattivo, no? Non è il mostro, è uno che cerca di cavarsela, no? E che riflette a voce alta sulle cose cui riflettiamo ciascuno di noi, no? Poi. E Pilato dunque dice: era solito rimettere in libertà un carcerato, no? Cioè ognuno di noi investe la sua esperienza nel cercare una libertà maggiore, nel rimettere in libertà qualcosa di sé, e di volta in volta da adulto deve decidere quanto può investire, su cosa, su quale dimensione della sua vita può guadagnare un po' di libertà, no? E questo tale, guarda caso, si chiama Barabba, che è, noi ci abbiamo questo problema che, leggendo la Bibbia in italiano, secondo il sistema degli antichi, i giochi di parole a volte sono tradotti, a volte no, no? Allora, il nome di questo è Bar Abba. Bar in ebraico vuol dire figlio e Abba vuol dire padre, cioè figlio del padre, che sarebbe la definizione di Gesù, cioè, è chiaro che Barabba e Gesù sono le due facce di una medaglia, no? Sono la stessa, sono l'umanità possibile, l'una e l'altra, sono il figlio di un padre, nelle due versioni possibili, no? E Barabba in fondo che cosa ha fatto poi di male? Durante una rivolta ha commesso un omicidio, cioè esattamente come Mosè, che abbiamo letto, che uccide l'egiziano. E Mosè è il grande padre del popolo, e Barabba qua ci fa la figura del cattivone, delinquentaccio. Ma di per sé non stiamo parlando di un delinquente, stiamo parlando di un figlio del padre che ha deciso che il prezzo da pagare lo doveva pagare un altro e non lui. Che è un antico sistema che tutti noi abbiamo, che ogni tanto, di fronte ad alcune cose dell'esistenza, il prezzo lo facciamo pagare a qualcun altro, perché non ce la facciamo pagarlo noi. e dall'altra parte ci sarà Gesù che non fa pagare gli altri, non solo non fa pagare il proprio, ma non fa pagare agli altri neanche quello che gli altri devono, paga lui. Più chiaro di così è difficile, lo so, no? Sono proprio le due facce della medaglia, come si gestisce il rapporto tra tragedia e dramma, facendo pagare agli altri o pagando noi anche per gli altri, punto di domanda. Questa è la questione. Di Barabba che fine abbia fatto non lo sappiamo, è stato liberato, quindi nell'immediato ha avuto anche un buon successo perché si è ricavata, però poi dopo cosa è successo non lo sappiamo. Di Gesù sappiamo che è morto in croce e poi è risuscitato, quindi che ha sfondato la simbolica dell'esistenza. Certo, dipende da cosa uno vuole raggiungere, questo è chiaro, che tipo di libertà vuole nella propria esistenza. La folla è l'altro grande interlocutore. Qui ci possono essere citate pagine di grandi anche psicanalisti contemporanei che hanno commentato, ma non bisogna essere nemmeno uno psicanalista, basta essere uno studioso di cose antiche, dal teatro greco in poi, no? Il coro, la folla è sempre l'animus profondo, no? E la vocina interiore, cioè è quello che ti consiglia una strada dentro di te, no? Non saremmo mai incerti se non avessimo sempre una voce dentro o fuori che ci fa pensare, bah, forse c'è una strada a minor costo e a miglior risultato, no? Succede come quando uno deve prendere una decisione importante della vita, a più gente chiedi più soluzioni vengono fuori, e comunque quella che prendi tu è sicuramente sbagliata, eh? Devi saperlo fin dall'inizio, perché quando poi decidi trovi sempre qualcuno che ti dice: ma perché hai fatto così? Era molto più semplice fare in quest'altro modo, no? C'era sempre un altro modo, no? E questa è la folla, no? E ognuno di noi ha una folla dentro oltre che avere una folla fuori. Spessissimo la folla su fuori è solo la proiezione in Metro Goldwyn Mayer della folla che hai dentro, no? Che dice che reclama il proprio diritto, no? Che vuole una libertà. E Pilato dice: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? È interessante perché Pilato, appunto, che è c'è la grande tensione tra Pilato e la folla, no? Che è proprio la nostra tensione interiore, cioè sono le due voci, no? La parte più profonda di noi, dubbiosa, un po' incerta, e la parte più di pancia, no? Quella più che vorrebbe una scorciatoia, no? E quindi Pilato riconosce molto bene, no? Lo chiama re dei giudei, no? Senza ironia alcuna. Questa definizione poi diventerà nella scena seguente un oggetto di ironia, ma Pilato non lo chiama ironicamente re dei giudei, lo chiama re dei giudei perché lo posiziona in un sistema di relazioni, cioè fa l'unica cosa giusta nei confronti degli umani. Ognuno di noi non è sé in quanto al proprio nome assoluto, perché questo è l'esperienza di Dio. Ognuno di noi è sé nel sistema delle relazioni in cui è, e qualcosa per qualcuno, fratello, sorella, madre, figlio, nipote, amico, maestro, alunno, debitore, donatore, no? Cioè ognuno di noi, e ognuno di noi è molte cose da questo punto di vista, no? Non è mai una cosa sola, no? Sta in un sistema di relazioni, e Pilato mette Gesù al posto giusto, il re dei giudei, lo posiziona in un sistema di relazioni e dice: c'è poco da fare, questo qua è uno che rispetto a voi ha un potere e lo ha dimostrato, se no non sareste così arrabbiati, no? La folla gli chiede che rimette in libertà per loro Barabba. E allora Pilato insiste, prova a insistere, gioia, cioè la parte ragionevole, più vocata a un'umanità più seria, prova un po', no? E dice: cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate re dei giudei? E la risposta è crocifiggilo. Non solo non aver cura di lui, ma cancellalo proprio. Anzi di più, non solo uccidilo, ma umilialo. Cioè, è proprio l'azzeramento non solo della sua vita, no? Ma della sua dignità, crocifisso fuori le mura come un bestemmiatore. E Pilato prova a insistere, ma che male ha fatto? Qual è la ragione per crocifiggerlo? E loro rispondono, crocifiggilo. C'è poco da fare, c'è sempre una folla dentro di noi che non sente ragione, che vuole la scorciatoia ad ogni costo. E allora c'è questa conclusione molto triste. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. Perché la tragedia si gioca a molti livelli e il problema è a chi vogliamo dare soddisfazione. Cura di sé, cura degli altri, la cura di quale altri? Della folla? In tutti i Vangeli Gesù non ha mai cura della folla, tranne in un caso, quando c'è la predicazione sul monte in cui vide la folla, vide che erano affamati e stanchi ed ebbe compassione. Cioè considera la folla con compassione, fa, c'è la narrazione del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Se no, lui ha sempre un'interlocuzione con i dodici o con dei singoli, con un nome e cognome. Non dà mai soddisfazione alla folla. Qui secondo me ci sarebbe un bel po' di ragionamenti da fare, perché io credo personalmente che questo sia, forse lo credo per me proiettivamente, quindi lo propongo a tutti, non lo so, su questo non saprei dire, però credo che qui ci sia una delle ragioni più profonde del 90% del male che abita il mondo. E cioè c'è sempre una folla a cui vogliamo dare soddisfazione e questo ci porta fuori strada, ci confonde, perché la folla non ha mai verità, solo le persone con un nome e un cognome hanno una verità. L'unica verità della folla è una verità di commozione, cioè di bisogno d'aiuto, di povertà. La povertà può essere riconosciuta senza volto, no? Ma tutte le altre soddisfazioni da dare alla folla sono sempre un errore. E personalmente io credo che veramente questo sia un punto molto, molto delicato. Poi c'è la seconda scena, questa è la prima scena che mette già una bella roba sul tappeto. Poi c'è la seconda scena. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, convocarono tutta la truppa, lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo, poi presero a salutarlo, salve re dei giudei, e gli percuotevano il capo con una canna, gli sputtavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Questa scena qua è, come dire, ovviamente è la prosecuzione della scena precedente, e il posto relazionale che Pilato ha riconosciuto viene rivoltato contro, diventa una beffa, lo scherniscono come re. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo così paura di dire, di fare la verità, perché certe volte uno con molta fatica mostra il posto relazionale che occupa, quanto deve a chi e quanto è lieto di essere amato, quanto è grato, quanto bisogno ha, e questo gli viene rivoltato contro come una beffa. E c'è poco di più doloroso nella vita, evidentemente. Perché fare la verità di sé, dire io sono qui, e poi sentirsi, come dire, presi in giro per l'essere lì, è il peggio che può succedere, no? ed è esattamente, come dire, la negazione del luogo, l'inizio della morte. Inizia qui a morire Gesù, il suo luogo relazionale è negato, no? E lo sarà ancora, no? Ed è chiaro che, come dire, qui la china comincia, no? È interessante perché nel racconto della passione non c'è mai una china a scendere disastrosamente, no? Non è che c'è qualcuno un po' incerto all'inizio e poi ci sono solo cattivi. I Vangeli ci mostrano sempre che c'è una tensione, c'è un continuo alternarsi tra figure che prendono la china dell'uccisione dell'altro, no? Non della cura ma dell'uccisione, e ci sono figure che invece di volta in volta, anche in quella situazione limite, riconoscono, aprono, sfondano la possibilità di una cura dell'altro mai risolutiva, no? che non lo salva, ma che in qualche modo lo accoglie, lo raccoglie. E qui si vede subito nel versetto successivo: costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro di Rufo. Lui non è folla. Si dice da dove viene, come si chiama, da dove viene e il nome dei suoi due figli, in una riga e mezza, citato in questo unico versetto in tutto il Vangelo, e in questa riga e mezza di un unico versetto si danno di lui più notizie di quante non si diano di metà dei discepoli. Non sappiamo se Pietro, Cefa Pietro, avesse figli o no, e se li avesse come si chiamavano, ma di Simone, che viene da Cirene, sappiamo che era padre di Alessandro di Rufo, perché la sua lui ha un luogo relazionale, viene da un posto, ha delle relazioni e dunque può prendersi sulle spalle la croce di Gesù, cioè può avere cura di questo che non conosce, facendo una fatica, pagando un prezzo, non risolve un tubo, non cambia niente, non sappiamo cosa gli è successo dopo, non è una roba risolutiva, ma può entrare in questo gioco interrompendo la china di scendere, mostrando che anche in quel momento lì si può essere liberi. Condussero Gesù al luogo del Golgota. Questo versetto ci fa passare alla scena madre, no? Al cuore della faccenda, alla crocifissione vera e propria. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi tu, che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. In altri racconti dei sinottici i ladroni sono uno buono e uno cattivo. Marco qua no, cioè tira giù, sono tutti cattivi qua, eh? C'è Simone e poi ci sarà il Simone di Cirene, quindi un pagano, e poi ci sarà il centurione, un altro pagano, in mezzo tutti bestie. Marco era abbastanza arrabbiato con i giudei, quindi i giudei sono tutti sulla china a scendere, no? Ma la scena qui è incredibile, credo che l'abbiamo sentita 100.000 volte, però la descrizione di Marco mi piace tantissimo, perché è molto asciutta, no? Molto, con pochi orpelli, il racconto è breve, è sintetico, no? Però è fortemente metaforica, con tanti elementi che rimandano un intero universo, no? Cioè che fa vedere proprio tutto, no? Viene condotto al Golgota, che è un luogo fuori dalle mura della città, no? Escluso, il luogo dei supplizi, è un luogo di emarginazione, no? Dovremmo dire oggi, usando il linguaggio di Francesco, una periferia, no? si muore fuori, no? Si muore condannati, esclusi, no? E la prima cosa che ci dice Marco è che si dividono le sue vesti, no? Allora gli esegeti vi spiegano che c'è la profezia di Isaia a cui bisogna corrispondere, quindi gli evangelisti raccontano questa storia del vestito che tutti raccontano, tutti e tre gli evangelisti, gli sinottici, perché c'è una profezia del servo di Yahweh che dice poi tirarono la sorte sui suoi vestiti, eccetera, allora che citano questo Antico Testamento, certamente sarà così, ma c'è di più, no? C'è un valore simbolico, no? Il vestito è il nostro modo elementare di rapportarci al mondo, no? È il modo basilare con cui ci mostriamo, ci nascondiamo, con cui stabiliamo il primo equilibrio base di ciò che gli altri possono vedere o non vedere, ed è il modo fondamentale in cui ci rapportiamo alle regole del mondo, ma contemporaneamente non vestiamo la divisa, no? Cioè ognuno di noi interpreta questa regola a modo proprio, no? E non ci sono due tra noi vestiti uguali, perché ognuno esprime sé, eh? L'altro giorno ho sentito uno con cui parlavamo di questo testo e diceva che secondo lui, vedendo le immagini dei calciatori, dei divi, eccetera eccetera, e se scrivessero i Vangeli si direbbe che l'hanno rasato, perché l'espressione attuale è molto più nei capelli che nel vestito, no? Che è vero, no? Cioè, non sappiamo più cosa inventarci, perché in fondo la globalizzazione ci rende tutti troppo simili, e allora ci diversifichiamo nel trafficare con i nostri capelli, no? Ma c'è un modo in cui noi ci presentiamo al mondo, in cui noi appunto stabiliamo una prima regola di vicinanza e di distanza, di visibilità e di nascondimento, di misura, no? Ed è esattamente il vestito. E la cosa che fanno questi è tirarsi, dividersi i vestiti e tirare la sorte sui vestiti, no? E rendere totalmente impotente Gesù sulla misura del rapporto tra sé e il mondo. Non può più niente, addirittura si tira a sorte, non c'è nessuna decisione, non sprecano nemmeno la fatica di litigare su chi piglia cosa. E la scritta è il motivo della condanna, il re dei giudei, che è carino, no? Continua a tornare. Per Pilato è la collocazione nel suo luogo relazionale, diventa il luogo della beffa, e poi diventa addirittura il motivo della condanna. Tradotto in linguaggio contemporaneo sarebbe: non è che mi stai antipatico perché mi hai fatto qualcosa, è proprio perché sei tu, mi stai sulle scatole perché sei tu, anche se non mi hai fatto niente, no? Cioè, che è proprio, come dire, la negazione di qualsiasi possibilità di rapporto tra cura di sé e cura dell'altro, perché se sei arrabbiato con me perché ho fatto qualcosa, bene, possiamo trovare una misura, posso provare a correggermi, posso chiederti scusa, posso provare a farlo in un altro modo, posso provare a spiegarti perché ho fatto così, ma se tu mi dici è il fatto che tu esista che mi sta sulle scatole, ragazzi, cioè, non c'è spazio per una relazione possibile, no? Allora questo posizionamento che Pilato riconosce, che diventa il luogo della beffa, diventa il motivo della condanna, e quindi non c'è più spazio, cioè in questo Gesù muore, no? Non c'è più uno spazio possibile perché lui possa relazionarsi a quelli che è intorno, no? Nel racconto che abbiamo sentito domenica nella lettura dell'adultera, Gesù può relazionarsi perché quelli gli dicono, no? Cosa ci dici di una donna così? Cosa dobbiamo fare? La legge di Mosè dice questo, tu cosa dici? E lui dice, e li spiazza tutti, no? Li rimanda a loro stessi. Qui hanno capito che non possono dialogare con questa parola, perché questa parola li interrompe sempre gli equilibri, e quindi azzerano la possibilità di un dialogo con questa parola. Sei tu, e perché sei tu ti condanno, fine. E questo è mostrato ancora di più da il pezzo relativamente lungo, 4 versetti che per Marco sono tantissimi, che viene dedicato al fatto che Gesù viene schernito perché non si occupa di se stesso. Hai salvato gli altri, salvi se stesso, dimostra la tua potenza, vediamo e crediamo, scendi dalla croce, è la grande sfida, è proprio la questione centrale. E arrivati a questo acme, a questo essere sfidati esplicitamente su occuparsi di sé, scegliere come criterio di occuparsi di sé, tutto è compiuto, come dicono, come dice per esempio il Vangelo di Giovanni, no? Non c'è più nient'altro da dire. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra. Su questa scena qua cala il buio, altra immagine metaforica potentissima, no? Cioè, le parole, non c'è più lo spazio per una parola che interrompe, c'è il buio, non si vede più, non si riconosce più. Alle tre Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, lo fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. È come dire il compimento di tutto, di tutto il racconto, no? Nel buio Gesù cita un salmo, che è un salmo di maledizione però. Cioè, nel buio Dio dice, Gesù dice una parola, interrompe ancora una volta con una parola, ed è una parola rivolta al Padre, cioè ancora una volta una parola relazionale, per dire: perché mi hai abbandonato? Cioè il suo contenuto paradossalmente è disperante, ma la parola è detta, nel buio è detta questa parola. E il rimettersi in un luogo di relazione possibile, no? Per quanto una relazione dal contenuto doloroso, assai costoso. E questa è, secondo il racconto di Marco, la sua ultima parola. Voi sapete che c'è una tradizione antica, che l'ho scoperto abbastanza recentemente, e qui da noi non è particolarmente diffusa, ma nel nord Europa e nell'estremo sud dell'Europa, i due capi, è molto diffusa ancora oggi, che è questa cosa delle sette parole di Gesù in croce, no? Mettendo insieme i racconti dei quattro evangelisti si ricostruiscono le sette parole che Gesù dice. Ci sono fior di teologi che hanno commentato le sette parole, ed è ancora oggi una tradizione liturgica, paraliturgica, quella della cosiddetta predica delle sette parole, che occupa tutto il Venerdì Santo al pomeriggio, no? In cui si commentano queste sette parole. La prima delle sette parole è questa qua: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E l'ultima delle sette parole è nella tradizione, perché l'ordine, ovviamente, mescolando quattro Vangeli, è un ordine ricostruito dalla tradizione devozionale. L'ultima delle sette parole sarebbe: figlio con tua madre, madre con tuo figlio. La ricostituzione di una relazione strutturale madre-figlio tra Giovanni e Maria ai piedi della croce. Quindi l'inclusione è potentissima. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Qui ci sono due elementi simbolici che Marco mette assolutamente vicini: il velo del tempio, che è il centro della religiosità giudaica, della tradizione, dell'alleanza, il santo santorum, il luogo custode dell'alleanza, dove prima della distruzione del tempio era custodita le tavole della legge, poi è custodito il vuoto che le tavole della legge hanno lasciato, dopo la distruzione del primo tempio. il velo che custodisce questo luogo assolutamente principe della relazione tra il popolo e Dio si squarcia, diventa pubblico questo luogo, non è più nascosto, segreto. La misura che è stata negata a Gesù della relazione diventa visibile nel Tempio. Per gli ebrei questo era molto chiaro, cioè, la misura del rapporto tra Dio e uomini era custodita dai sacerdoti nel Santa Santorum, sotto un velo che non doveva essere aperto. Viene negata a Gesù la misura della relazione e dunque viene resa pubblica, no? Da una parte, e dall'altra c'è un pagano, un centurione romano, che non sa niente di tutto ciò e che, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Che uno dice: in quel modo, in che modo? Un modo orrendo, cioè quale sarebbe il modo in cui è spirato? Per cui la reazione, i farisei, i sacerdoti dicono: scenda dalla croce, crederemo, se vediamo crediamo. E al centurione l'esperienza della, tra virgolette, fede, questa accettazione dello sfondamento, viene dal vedere uno morire così. E poi è carino, perché appunto in questo andamento tra discese e salite, tra figure positive e figure negative, il Vangelo non ha il complesso dei cowboy e degli indiani, non ci sono i buoni e i cattivi, no? C'è sempre la complessità dell'animo umano. C'è questo finale aperto che è esattamente ciò che dà senso a tutto quello che viene prima. Senza quest'ultima parte, se ci fermassimo lì, sarebbe una grossa struttura, ma anche che giustificherebbe la posizione di dire: per essere cristiani bisogna, come Gesù, annullare la cura di se stessi, cioè bisogna esasperare solo la morte, no? E invece si dice: vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano. Abbiamo già in vari testi precedenti visto questo ruolo delle donne nella scrittura, no? Le levatrici ebree per Mosè, cioè sono queste figure non ufficiali che non hanno una soggettività e che dunque mostrano il loro luogo di relazione non in base a un'attesa pubblica, ma in base a semplicemente la verità del luogo dove si pongono, no? E loro si pongono qui ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali erano e quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. C'è uno studio molto abbastanza interessante di Tal Tyson sulle origini del cristianesimo, che si occupa molto a lungo di questo gruppo di donne che seguono Gesù, e sostanzialmente alla fine della fiera quello che viene fuori dal suo studio è che i discepoli, brava gente, molto eroici eccetera, ma avevano tutti mollato il lavoro per seguire Gesù, e quindi questo rabbi itinerante aveva il becco di un quattrino, compreso lui e tutti i discepoli, e queste donne in realtà erano, come dire, il sostentamento, erano per lo più, pare, donne di una certa ricchezza, variamente poi collocate, che in qualche modo si occupavano, come fanno sempre le donne, mangiare, dormire, come sistemare, cioè, e che sono, come dire, il legame alla terra, no? Sono veramente l'aspetto terrestre ed è materno. Venuto ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia di sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove veniva posto. E questo è veramente il finale aperto, che è percepito dai protagonisti come un finale chiuso, si mette una pietra sopra, la vicenda è finita, è la stessa frase dei discepoli di Emmaus, noi credevamo che fosse lui, è la chiusura di una storia, no? Ma in realtà è la grande apertura della storia. Come tutti sappiamo, le donne si recano al sepolcro il giorno dopo il sabato con la grande preoccupazione di chi gli rotolerà via sta pietra, e sarà l'unico problema che non hanno, come se ne avranno un sacco di altri, ma quello no, perché la pietra è già rotolata via, perché non si può metterci una pietra sopra. Da questo punto di vista, questi che non sono i discepoli, che non sono i farisei, che non sono, sono le donne, e questo Giuseppe di Arimatea che aspettava anche egli il regno di Dio, che non sono né buoni né cattivi, ma sono capaci di abitare l'interstizio. I discepoli vanno a chiudersi nel cenacolo, no? E insomma ci andrà poi lo Spirito Santo per tirarli fuori, perché loro di loro non è che sono proprio disponibili. Le donne, questi, rimangono ad abitare lo spazio intermedio, no? Non si rassegnano a che in qualche modo sia finito così la storia, no? Domandano un'altra libertà, no? In qualche modo. Non come un diritto, ma andando a vedere dove l'hanno posto, no? Cioè tenendo d'occhio cosa succede, tenendo gli occhi aperti sul reale, facendo ciò che bisogna fare, far calare il corpo dalla croce, avvolgerlo in un lenzuolo, metterlo in una tomba scavata, le donne andranno per ungere il corpo, cioè per compiere i riti inutili ma pietosi della sepoltura, no? Ed è questo, questa attesa nell'interstizio, che continua ad aprire il dialogo, che consente che ci sia una risurrezione. Vorrei dunque chiudere questa lunga riflessione con una breve citazione che ho usato tante volte già, quindi molti di voi l'avranno sentita o comunque l'avranno letta per i cavoli loro, che mi piace moltissimo e che secondo me dice bene cosa vorrebbe dire abitare in questo interstizio, cioè essere Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Iose, Salome o Giuseppe d'Arimatea. E è una citazione tratta da Oceano Mare, e dice così: ancora adesso nelle terre di Carol tutti raccontano quel viaggio perché nessuno possa dimenticare di quanto sarebbe bello se per ogni mare che ci aspetta ci fosse un fiume per noi. E qualcuno, un padre, una madre, un amore, qualcuno, capace di prenderci per mano e di trovare quel fiume, immaginarlo, inventarlo se serve, e sulla sua corrente posarci con la leggerezza di una sola parola, addio. Questo davvero sarebbe meraviglioso, sarebbe dolce la vita, qualunque vita, e le cose non farebbero male, ma si avvicinerebbero portate dalla corrente, si potrebbe prima sfiorarle, poi toccarle, solo alla fine farsi toccare, farsi ferire anche, morirne, non importa. Tutto sarebbe finalmente umano. Trovo che, come dire, in questo punto critico la tentazione di dire vabbè, questa qua è l'operazione che ha fatto Gesù, no? È morto in croce, irripetibile, nessuno di noi può fare la stessa cosa, non siamo figli di Dio, no? Nel senso in cui lo era Gesù, siamo figli di Dio per adozione, ma non siamo il figlio di Dio, no? E quindi, no? Da una parte Gesù come esempio, come modello, ma sempre troppo alto, quindi tanto vale che, come diceva un figlio di amici 14enne, dato che non posso prendere il Nobel, tanto vale che non studio e mi diverto. Cioè, se non possiamo essere Gesù, tanto vale lasciar perdere, no? E invece no, no? Perché c'è un ruolo, no? Il ruolo è esattamente quello che ci compete di fronte a questa pienezza di umanità e di divinità che interrompe e che ci mostra un paradigma rispetto alla cura di sé, alla cura dell'altro, eccetera, eccetera. Il ruolo è proprio questo, no? Delle donne e di Giuseppe di Arimatea, o detto in linguaggio moderno, questo di sapere che sarebbe bello se per ognuno e per il mare che aspetta ognuno ci fosse un fiume che lo può portare a quel mare, e essere gli uni per gli altri qualcuno, un padre, un amore, una madre, qualcuno, capaci di mettere l'altro sulla corrente di quel fiume, perché possa arrivare al suo mare, no? E dunque che sia possibile farsi toccare dalle cose, anche farsi ferire, anche morirne, cioè anche pagare un prezzo se serve, no? Ma tutto sarebbe un po' più umano, no? Da questo punto di vista io credo, per esempio, che se noi ricominciassimo a concepire, come spesso i santi hanno fatto, la testimonianza cristiana in questo modo qua, come essere gente che inventa fiumi e ci accompagna le persone perché ognuno raggiunga il mare che deve raggiungere, e se imparassimo a essere grati di aver incontrato qualcuno che ci ha messo su questi fiumi, credo che, come dire, saremmo più cristiani di quanto non immaginiamo. Buona Pasqua.